This is the smell of the leftover tuna fish sandwich you left in your lunchbox over the weekend in a wimpy trash bag.
Wimpy, wimpy, wimpy!
Blech! And this is the smell of that same sandwich in a Hefty Ultra Strong trash bag.
Hefty, hefty, hefty!
Ah, smell the difference? Hefty Ultra Strong has Arm & Hammer with continuous odor control, so no matter what's inside your trash, you can stay one step ahead of stinky. And for bigger jobs, try the superior strength of Hefty large black bags.
Get all the Masterforce outdoor power equipment you need to maintain your yard at Menards. Own the outdoors with Masterforce 80-volt power equipment, delivering all the power of gas without the maintenance. The entire 80-volt line is powered by brushless motors for ultimate performance and productivity. From lawnmowers to leaf blowers, string trimmers, and more, find everything you need to create the lawn of your dreams with Masterforce power equipment at Menards.
Save big money at Menards.
Fantascientificast presenta Caratteri fantastici, protagonisti, storie e racconti del futuro presente.
Ciao Annarita, raccontaci qualcosa di te, della tua formazione e delle tue passioni.
Sì, ciao Roberta, grazie per questa opportunità. Io nasco come insegnante di scuola primaria, quindi insegno italiano e inglese, quindi come potrai immaginare la scrittura rientra anche tra quelli che sono i miei doveri di insegnante.
Certo.
Come passione ho sempre avuto questa passione per la scrittura che mi è venuta naturalmente dopo quella per la lettura, quindi sono sempre stata una grande divoratrice di libri e poi a un certo punto della mia vita, verso i 13 anni, ho scoperto questo grande autore che era Isaac Asimov e mi sono innamorata della fantascienza. Da lì poi, oltre ad amare la fantascienza letteraria, mi è pure venuta voglia di scrivere le mie storie e sono riuscita poi col tempo a portare questa passione nella scuola, nel mio lavoro. Infatti sto facendo dei progetti con gli alunni delle mie classi per la scrittura creativa e quest'anno parteciperemo a un concorso che con dei racconti di fantascienza, quindi diciamo che ho proprio chiuso il cerchio, sono riuscita proprio ad unire la passione e il lavoro.
Ah, molto bello. Ma e della fantascienza c'è un aspetto particolare che ti ha catturato, qualcosa, qualche tema a cui tieni particolarmente?
Sì, i robot, naturalmente sono rimasta assolutamente folgorata da questi robot presentati da Asimov e naturalmente dalle sue tre leggi, ma più che altro per la logica che avevano, una logica ferrea, no, alla base, come se non ci fosse scampo per questi esseri, no? Di ribellarsi a queste leggi.
Certo.
E tuttavia nelle righe di Asimov io notavo che il suo intento in realtà era quello di permettere all'uomo un po' di confrontarsi con se stesso attraverso il confronto con l'essere meccanico, no?
Mm-hmm.
E questo io l'ho sempre trovato veramente ammirevole in Asimov ed è quello che mi ha spinto poi a tentare di ripercorrerne i passi, di ricalcarne un po' lo stile, cosa che si vedeva un po' di più nelle mie primissime produzioni, ogni tanto le rileggo e mi dico, però questo veramente mi sembrava lo scritto quando ancora leggevo i romanzi di Asimov.
Ma i tuoi allievi come hanno accolto questo progetto, e come accolgono la fantascienza, come la vedono?
Allora, non, ovviamente trattandosi di una quarta elementare non hanno ancora l'idea della narrativa di genere, se vogliamo, anche perché certo. I generi veramente si introducono proprio quest'anno, un po' così, il racconto storico, il mito, la leggenda, qui diciamo che la categoria fantascienza per loro è come se fosse un racconto fantastico a tutto tondo, no? Quindi certo. Parliamo ancora di simpatici alieni che devono risolvere i problemi dello spazio, però il fatto di scrivere lo hanno accolto veramente con grandissimo entusiasmo. Poi si è trattato di un lavoro collettivo, quindi non di un lavoro singolo, perché poi dopo naturalmente c'è chi sa fare di più, chi sa fare di meno, e non sarebbe stato giusto. Invece in questo racconto collettivo ognuno di loro ha potuto mettere le proprie idee, i propri spunti, e devo dire che è stata veramente un'esperienza edificante per me dal punto di vista professionale e letterario, se vogliamo.
Sì, è un bel modo per coinvolgere i bambini e andare un po' oltre i soliti generi, diciamo così, compatibilmente insomma a quelle che sono le loro competenze tra virgolette, però giustamente è un bel modo per introdurli al genere.
Certo, questo sì.
Ecco, ti chiedevo, nel 2004 è uscito il tuo primo romanzo di fantascienza che si intitola Ragnatela dimensionale. E sì, che cosa hai trattato in questo primo romanzo e come lo vedi con gli occhi di adesso?
Oh, guarda, ultimamente l'avevo ripreso un attimino in mano e il pensiero che mi è venuto è stato questo: mamma mia, quanto è insopportabile questa protagonista. Veramente riletto con gli occhi, perché ormai sono passati veramente una ventina d'anni quasi, mi rendo conto come all'epoca ero ancora con l'invito di Tomb Raider nella testa, no? La donna che sa fare tutto, che risolve tutto, da amante di videogiochi, c'era ancora troppo quel modello. Una fantascienza che un po' risentiva ancora delle influenze di Star Wars, quindi queste forze cosmiche, il bene e il male che si scontrano, quindi sicuramente un'opera giovanile, che però era diretta conseguenza delle primissime opere giovanili, perché quando uno inizia a scrivere, scrive tantissimo, tantissimo, certo. tantissimo, pure io ho scritto tantissimo, tante storie, tutto dialogo, 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 non si sa quanti personaggi, ma però ti rendi conto che, voglio dire, la vera scrittura, quella più matura, è fatta di altro, quindi quella lì era proprio una prima opera giovanile che comunque... trattava sempre delle inquietudini adolescenziali di una ragazza, quindi della paura col confrontarsi col mondo, con la crescita, con le responsabilità, quindi anche il non sapere come affrontarle, e i conflitti nei confronti della figura materna, quindi che si vorrebbe da una parte imitare, ma dall'altra parte ci si vorrebbe discostare per dimostrare di essere altro. Quindi sicuramente tutti questi temi che sono utili anche per i ragazzi di oggi, e che però sinceramente se dovessi ancora farlo andare in giro, no, lo riscriverei da capo.
Come poi avviene un po' per tutti gli scrittori con le loro opere d'esordio, già gli scrittori cancellerebbero tutto, anche le cose più riuscite, diciamo così, però è un continuo rivedersi.
Sì, è vero, è vero.
E a proposito, poi successivamente hai pubblicato delle raccolte di racconti, quindi You God, i racconti nascosti nei sogni, edizioni Papavero 2013-2015, e poi hai anche pubblicato il romanzo breve in materia Al di là della matrice, sempre per l'edizione di Papavero nel 2016. E in questo caso come ti sei evoluta, che cosa hai trattato?
Beh, in queste raccolte di racconti ho trattato dei temi abbastanza complessi, quelli dell'eugenetica, fecondazione in vitro, questo diritto al figlio, questa l'eutanasia, quindi mm-hmm. questo decidere quale vita sia giusta, mm-hmm. sia degna di essere vissuta e quale no. Mm-hmm. Diciamo che questi racconti e questo romanzo breve in particolare riflettono un periodo della vita in cui mi sono trovata a confrontarmi con questi temi, ma soprattutto con la leggerezza con cui vedevo insomma nel mm-hmm. mondo che venivano prese alcune svolte drammatiche, io penso. Mm-hmm. E quindi attraverso questi racconti volevo un po' dare voce a tutte quelle che sono le opinioni su queste, mm-hmm. su queste tematiche, no? Perché è giusto indurre il lettore a riflettere, senza però cercare di esprimere un giudizio su quello che effettivamente poi sia giusto o sbagliato, perché naturalmente ognuno di noi nel proprio libero arbitrio pensa una scelta più giusta piuttosto che un'altra. Mm-hmm. E quindi ho dato questa pluralità di voci assegnandola a diversi personaggi in modo da presentare la stessa situazione sotto diversi punti di vista, e devo dire che i feedback sono stati o di chiusura totale o di rifiuto, e a volte invece anche di apertura, e ci sono state persone che mi hanno detto di aver riflettuto per esempio sul tema dell'eutanasia, di aver anche preso in considerazione altre strade rispetto a quella sì va bene facciamolo, perché insomma evitiamo la sofferenza. Ecco, questo riflettere un attimo sul valore della sofferenza nella vita, che insomma anche la sofferenza ha un suo perché e un suo valore, ecco.
Sì, quindi sì. Per te è stata anche un'occasione per calarti in un abisso, perché comunque sono dei temi molto delicati, e parliamo appunto di vita, di diritto, sì, alla vita, quindi insomma per sì. te è stato anche un modo, forse anche è stato molto viscerale, è fare un salto in più come autrice, perché non è facile, esatto, affrontare queste tematiche molto molto delicate, soprattutto perché parliamo, come hai detto tu, del libero arbitrio, e quindi insomma è anche un modo per toccare le nostre corde profonde, e si sa che non è sempre facile. Se uno scrittore tocca delle corde profonde, a volte può anche dare fastidio, ecco, perché non sempre abbiamo voglia di riflettere su queste cose, e in realtà forse ne avremo bisogno, perché a livello mediatico vengono un po' appiattite probabilmente.
Sì, sì, questo sì, non vengono approfondite nel giusto modo,
certo, a mio avviso. E arriviamo quindi a quando Borg posò lo sguardo su Eve, che è il tuo nuovo lavoro, sì, e come nasci, in che contesto, e magari anche partendo da quello che è stato il tuo precedente retaggio, come si è sviluppato il tutto?
Ma diciamo che questo romanzo è un romanzo che avevo scritto in realtà diversi anni fa, poi mi è ricapitato sotto mano, l'ho un po' rimaneggiato, però lo considero un po' il compendio di quelle che sono state le mie produzioni finora, perché comunque abbiamo una protagonista che è un po' meno antipatica di quella della prima protagonista.
Almeno quello.
È un po' meno antipatica, un po' più matura, però anche lì si trova anche lei sicuramente ad affrontare cambiamenti dovuti alla crescita, dovuti alla sua natura come esponente di due razze, dovute al rapporto con la figura materna. E quindi anche in questo senso al conflitto. Però ecco, è stato pensato anche come romanzo per i giovani adulti, proprio perché è un romanzo di formazione, poiché la protagonista parte per un viaggio alla ricerca delle proprie radici, della propria identità, e sappiamo appunto che per i ragazzi oggi l'identità è, oggi come sempre, è importante, cioè nel senso che ci si trova a dover fare i conti con chi sono io, da dove vengo e soprattutto chi voglio diventare. Mm-hmm. Oggi sono queste le domande, no? Certo. Importanti per i ragazzi. Certo. E troviamo anche qui dei temi fondanti, importanti, mm-hmm. come quelli che ho affrontato anche in passato, vengono affrontati soprattutto quelli della diversità, della falsa idea di superiorità di una razza rispetto ad un'altra, perché mm-hmm. purtroppo vediamo che l'uomo non impara mai, certo, dai suoi errori, quindi mm-hmm. ci sono corsi e ricorsi storici, mm-hmm. e penso che questo messaggio debba essere comunque sempre ribadito che siamo tutti uguali su questa terra, no? Siamo soprattutto tutte creature, quindi non possiamo dichiararci superiori ad altre, perché rischiamo ogni tanto che questo messaggio magari venga dimenticato e rischiamo di fare gli stessi errori del passato. E viene affrontato, ecco, il tema dello sguardo nella copertina, adesso non la riusciamo a mostrare, però ci sono queste due persone che si guardano, quindi un Borg e una ragazza umana. I due citati nel testo, nel titolo, non sono i protagonisti in realtà, ma sono i due che danno vita alla storia. Abbiamo un romanzo distopico dove, insomma, siamo ambientati in un futuro post-apocalittico, se vogliamo, quindi si tratta di ricostruire il mondo, si tratta però di ricostruire un mondo possibilmente migliore di quello precedente. Invece viene instaurata una società dove le creature superiori, Borg, hanno reso schiavi gli esseri umani. E quindi abbiamo tutta una serie di vicende con, appunto, la protagonista di Dandra Nassir, che cercherà invece di costruire e di rendere reale, realtà il sogno del padre, cioè quello di un mondo dove, appunto, siano tutti uguali, Borg ed esseri umani.
Ma ecco, i Borg chi sono esattamente?
I Borg sono umani potenziati, sono il frutto di un esperimento genetico condotto su alcuni neonati, quindi esseri umani più forti, più veloci, più resistenti sotto tutti i punti di vista, che sono stati creati con l'intento di essere inviati in quelle zone della Terra dove le condizioni di vita sono più difficili per gli esseri umani, e quindi il loro compito era quello di renderle nuovamente abitabili, perché gli esseri umani potessero andare a colonizzarle, se vogliamo. Poi dopo invece è successo il contrario, che sono stati i Borg a prendere possesso del mondo, della terra, di ciò che ne restava.
E chi sono, rispetto ai Borg, gli umani che troviamo nel tuo romanzo, rispetto anche a quelli che abitano la terra oggi, ecco?
Scusami, non ho capito molto bene.
Chi sono gli umani di cui ci racconti, e che differenze hanno rispetto ai Borg?
Sì, gli esseri umani sono... troviamo esseri umani che esistono sicuramente ancora oggi, convinti della inferiorità invece dei Borg, e quindi magari intenzionati a schiacciarli, e invece esseri umani più, chiamiamola così, illuminati, cioè più invece votati alla pace, quindi a una convivenza pacifica piuttosto che a un capovolgimento di nuovo della situazione. Diciamo che l'essere umano qui, come il Borg, alla fine è portatore degli stessi vizi, no? Che sono la sete di potere, l'idea di superiorità. Anche il Borg, essendo comunque diretto discendente dell'essere umano, ha anche i suoi limiti, ha i suoi vizi e le sue virtù. Quindi anche questo è un romanzo di riflessione su quelli che sono i lati oscuri dell'animo umano, se vogliamo.
Sì, quindi c'è anche in un certo senso una componente introspettiva.
Sempre, sì.
Come anche nei precedenti. E da un punto di vista, diciamo così, tecnico, rispetto anche all'evoluzione della tua scrittura, che cosa hai notato e come hai proceduto nello sviluppo della trama? Hai trovato delle particolari difficoltà? Hai voluto privilegiare alcuni aspetti della narrativa, del narrato, rispetto ad altre cose, piuttosto ad esempio il dialogo, piuttosto che descrizioni? Hai lavorato in un certo modo operando certe scelte tecniche e stilistiche?
Sì, allora, mi sono concentrata un po' di più sul lato descrittivo, che era un po' uno dei miei punti deboli. A parte il primo romanzo, gli altri racconti o comunque il romanzo breve erano stati molto essenziali da questo punto di vista, perché io stesso nei libri che leggo non amo molto le descrizioni. Però so che il lettore invece se li aspetta, non quelle troppo stucchevoli, ma almeno comunque per immaginare il mondo dove si sta svolgendo la storia. Poi, trattandosi di un romanzo di fantascienza, ancor di più bisogna dare l'idea di dove, com'è il mondo di cui parliamo. E poi, insomma, con mia grande sorpresa, sono riuscita a scrivere anche quello che a tutti gli effetti è un romanzo rosa, quindi con una storia d'amore di fondo molto, molto forte, che e poi questo amore è il sentimento portante un po' che risolve tutti gli aspetti del romanzo, perché fondamentalmente è nello sguardo d'amore che noi riusciamo a lanciare sull'altro, e qui come amore non intendo solo quello di attrazione fisica, mm-hmm. ma anche proprio di accoglienza mm-hmm. dell'altro, riusciamo a costruire una relazione basata sulla pace piuttosto che sulla contrapposizione. E come stile, se posso fare una mia analisi del romanzo, sicuramente sono riuscita a diluire alcuni temi in maniera meno d'impatto rispetto a quelli che potevano essere i racconti di quelle due raccolte, quindi sono riuscita anche a sciogliere un po' di posizioni, di idee, di valori di cui mi faccio portatrice in maniera più diluita, ma che comunque emergono poi in maniera chiara attraverso alcune scelte della protagonista. Quindi andiamo più verso il dialogo con il lettore.
Bel giorno ti accorgi che esisti, che sei parte del mondo anche tu, non per tua volontà, e ti chiedi chissà, siamo qui per volere di chi? Poi un raggio di sole ti abbraccia, i tuoi occhi si tingono di blu, e ti basta così, ogni dubbio va via, e i perché non esistono più, è una giostra che va, questa vita che gira insieme. Oh,
State ascoltando Fantascientificast, probabilmente il miglior podcast di fantascienza e cronache della galassia del quadrante alfa. www.fantascientificast.it, email redazione@fantascientificast.it.
Rispetto al rapporto con il nostro presente, quali punti di convergenza possiamo trovare rispetto ai temi? Abbiamo ovviamente parlato della presunzione di superiorità di un'etnia, di comunque dell'uomo rispetto agli altri, ad altri gruppi che possono essere sia, diciamo così, razziali sia culturali. Però oltre a questo aspetto ci sono delle particolarità che possono fornire un aggancio con il presente per poi arrivare a sviluppare delle riflessioni su determinate situazioni, appunto altri temi.
Sì, allora un altro tema che viene affrontato è quello dell'aborto, questo mm-hmm. sì. Questa scelta che bisogna fare, su cui non viene espresso un giudizio, ma più che altro si cerca di mostrare come a volte la scelta sia dettata da una idea di fondo, se dobbiamo essere noi a decidere se il bambino debba o meno uh-huh. venire al mondo. E questo è purtroppo un aggancio triste con il mondo reale, perché è una situazione che oggi non si trovano a vivere tante persone, di cui sentiamo parlare anche qui in maniera a volte troppo piatta, come se si trattasse di una scelta, di un diritto, se sia giusto o meno obiettare per i medici, eccetera. Tuttavia non nessuno parla di diritti di chi sta di là, no? di chi non può parlare, mm-hmm. e mentre a questi bambini bisognerebbe dare voce. Mm-hmm. La protagonista riesce a fare anche questo, perché lei è proprio una di quei bambini che non sarebbe dovuta nascere, mm-hmm. alla quale è stato permesso di venire al mondo per una serie di casualità. Diciamo che, siccome è un tema che mi sta molto a cuore, con questo romanzo intendo mostrare anche la preziosità che di chi viene al mondo e magari non sarebbe dovuto venire al mondo. Siccome non possiamo sapere effettivamente chi e come sarà chi viene al mondo, io penso che tutti meritino almeno una possibilità. Mm. Ecco, sì, quindi questo è uno dei temi che vengono affrontati anche nel romanzo, sì.
Sono temi molto delicati, infatti ti volevo anche chiedere il rapporto che si pone tra la scienza, quindi anche la tecnologia, e la religione e la fede, in questo contesto come li vedi collegati, con quali implicazioni, anche rispetto appunto a una riflessione sulle varie problematiche, sulle questioni etiche più delicate che riguardano anche l'essere umano e il suo rapportarsi al mondo e alla vita.
Dunque questo rapporto, come sai tu, l'ho indagato in maniera più approfondita con le due raccolte, esatto, di racconti e il, sì, romanzo breve, mm-hmm. di materia, dove appunto si parlava anche lì della vita dopo la morte, alla quale sempre meno gente, no, ormai crede. Mm-hmm. Noi sappiamo purtroppo che in questo mondo, anche con l'avvento dei social network, quando tocchi la parola fede o cristianesimo ti senti tirare addosso tutte quelle offese tipo, certo, oscurantista, medievalista, retrogrado, eccetera eccetera, no? Mm-hmm. In realtà non è così, si certo. tenta in realtà di dare uno spunto di riflessione su alcune cose su cui in effetti è necessario riflettere, al di là di quello che è la propria confessione religiosa, perché certo. io penso che alcuni temi vadano proprio al di là. Mm-hmm. Riportare al centro la persona non mi sembra una cosa di che fa soltanto la Chiesa, ma penso che lo fa lo Stato come lo fanno tutte le altre confessioni religiose. Se riportiamo al centro la persona, sappiamo che la persona è un mistero, un bene prezioso, cioè non penso che bisogna essere credenti per capire questo. È un miracolo fondamentalmente mettere al mondo una vita, quindi chi siamo noi per decidere se questo miracolo valga la pena o meno? Ecco, non siamo nessuno, quindi anche lì l'uomo dovrebbe un attimino ripensare alla propria superiorità, no? All'ergersi come giudice della vita, sia nascente che la vita in declino, perché anche lì, anche dall'altra parte, c'è il tema dell'eutanasia, su cui vale la pena riflettere se valga ancora la pena vivere fino alla morte naturale oppure no. Tante poi, se la persona chiederlo, lì poi ci sono tante tante strade che si aprono, tante porte, e ogni caso va preso a sé.
Esatto.
Però io penso che la persona vada comunque accompagnata in maniera dignitosa, in maniera con tutte gli strumenti che oggi abbiamo a disposizione, perché ne abbiamo tantissimi, quindi non vedo perché oggi la scienza non dovrebbe venire in aiuto di chi nasce o in aiuto di chi sta per morire, per rendere comunque il fine vita o l'inizio della vita qualcosa di dignitoso. Oggi che abbiamo questa possibilità, una volta magari non c'era, si moriva per un sì o per un no, insomma. Oggi abbiamo una maggiore responsabilità, avendo a disposizione maggiori strumentazioni mediche, maggiori cure, maggiori strutture sanitarie, insomma, no? Abbiamo un benessere sanitario che dopo 50 anni fa magari non ci stava, ecco.
Esatto.
Quindi al di là di quello che è la propria fede, io penso che su alcune cose bisogna ripensarci bene.
Infatti, a proposito anche del rapporto con la tecnologia, anche ad esempio i robot di cui comunque Asimov è un forte sostenitore anche. Ecco, tu come vedi, magari anche in un prossimo futuro, anche in un futuro un po' più remoto, l'automatizzazione e anche l'apporto dei robot e il rapporto anche all'essere umano, quindi sempre legandoci a queste tematiche molto delicate?
Sì, allora oggi, guarda, seguo sempre con interesse quello che è lo sviluppo dell'automazione e attendo di vedere finalmente questo robot umanoide scritto da Asimov, però ti giuro, mi sembra una cosa veramente molto molto lontana. Tempo fa partecipai a un festival dell'informazione e della tecnologia online e venne presentato un robot chiamato Sofia, che penso sia stato prodotto in Corea, che ha tutte queste movenze facciali del tutto veramente simili all'essere umano, è sorprendente vederlo, ha soltanto questo viso davanti e poi sotto ha un corpo, cioè delle ruote e due braccia, però le espressioni facciali sono veramente così impressionanti. Tuttavia poi le hanno fatto un'intervista dove ho capito che le risposte erano registrate, cioè questo robot non era in grado assolutamente di interpretare la domanda e di rispondere sul momento, era ovviamente come se fosse una intervista registrata. Quindi penso che siamo ancora parecchio lontani, non soltanto dall'automazione dei processi, ma proprio dall'intelligenza artificiale. È qualcosa che è ancora lontana da noi, quindi sulla quale sicuramente continueranno a lavorare, ma ciò a cui ci ha abituato, io dico sempre che Asimov ci ha abituato male, nel senso quello che ha descritto lo ha fatto amare a tante persone, ma non so quante persone vedranno queste cose realizzarsi in vita. Penso che siano delle cose ancora abbastanza lontane. La fantascienza ha fatto voli pindarici, no? Abbiamo immaginato mondi con Blade Runner, con tanti altri scrittori produttori di fantascienza, però in realtà siamo arrivati a quelle anni, li abbiamo superati e le macchine che volano non sono ancora arrivate.
Infatti pensando proprio
che la Luna è rimasta ancora lì, non siamo andati ancora su nessun pianeta e chissà se e quando riusciremo a farlo, quindi ci rimane ancora solo la scrittura di fantascienza per immaginare. Ecco.
No, pensando proprio che siamo al 2020, si pensava al 2000 come il grande millennio dei robot e invece... siamo ancora un po' in attesa. Esatto. Senti Marita, volevo chiederti, per i progetti hai qualcosa in ballo? Stai già lavorando a qualcosa? Qualche idea per il futuro? Ci vuoi dare qualche anticipazione? Qualcosa che ti piacerebbe scrivere? O...
Ma guarda, in questo momento mi sto concentrando sui racconti di nuovo, quindi partecipo a concorsi, a raccolte antologiche e quindi sto facendo questo per la maggior parte. E, come progetti futuri c'ho un romanzo sotto mano che però al momento si è fermato perché lì ritornerebbe un po' il legame con la fede e sarebbe un romanzo particolarmente tagliente sotto molti punti di vista, però non escludo che insomma vedrà presto la luce. Però al momento, vista la situazione Covid qui che ha bloccato completamente presentazioni, libri, questo libro che è uscito a ottobre è già un anno che è uscito, però in realtà ancora non riesco a presentarlo come vorrei perché siamo fermi ormai da un bel po' di tempo, quindi vorrei dedicarmi comunque a far conoscere questo libro nel migliore dei modi, quindi quando questa pandemia, speriamo presto, sarà finita, veramente mi dedicherò alla promozione a tutto tondo di questo libro, non soltanto sui social, e poi penserò a un'altra produzione sicuramente.
Sì, considerando che è rivolto anche a un pubblico molto giovane, anche le scuole potrebbero avere un interesse in questo.
Certo.
Infatti, considerando che sono tematiche molto vicine, visto che infatti, a proposito dei giovani, loro sono molto legate alle tecnologie, lo sappiamo benissimo. Tu come vedi questo loro attaccamento?
Allora, ti dirò che sinceramente, insomma, avendo un figlio adolescente, una preadolescente in casa, sinceramente riesco a capire un po' meglio che l'attaccamento alla tecnologia è più che altro di fruizione.
Sì.
Io questa generazione la vedo molto col piatto servito, per come dire, usare un'espressione, mentre noi veniamo da una generazione dove abbiamo visto anche la nascita di alcune cose, no? Abbiamo visto la nascita del personal computer, abbiamo visto l'avvento di internet, abbiamo visto la sua evoluzione, adesso non so se te lo ricordi il 56K, quando internet andava
assolutamente
bellissimo, quando occupava il telefono, cioè andavi su internet o avevi il telefono lì, mio padre predicava perché cioè, se stavi su internet il telefono risultava occupato, sembra che stiamo parlando della preistoria, capito? Eppure tutto nell'arco di una vita, insomma, che ancora speriamo abbia tante cose da vedere. Quindi io personalmente sono rimasta affascinata, come amante magari anche della fantascienza, dall'avvento di alcune cose. Ho voluto anche approfondire il funzionamento anche dei computer, poi quando sono arrivati gli smartphone idem, cioè ho voluto approfondire la tecnologia che c'era alla base. Però non vedo in loro questo desiderio di approfondire, cioè c'è un telefono, come funziona? Andiamo a vedere come funziona, come riesce a fare alcune cose, cosa devo fare per fargli fare questo, come devo fare per fargli fare questo, capito? Non c'è questo amore di conoscere il procedimento, non c'è un approfondimento della tecnologia, del come fare per, semplicemente un click. Vabbè, ma sotto quel click cos'altro c'è? No?
Sì, esatto.
Sarà molto da scoprire. Ecco, quindi in realtà quello che sarebbe il potenziale che loro hanno, non lo stanno sfruttando come dovrebbero.
Sì, infatti ricordo le prime volte in cui navigavo su internet, che per me era una cosa incredibile, ero molto curiosa, guardavo le funzioni, cioè, pur non avendo una formazione scientifica, ero però molto, molto incuriosita da questa novità e capire anche come funzionava. Infatti ho anche imparato bene o male a costruirmi un computer, diciamo così, insomma, molto, in modo molto rudimentale. Ricordo anche dei miei amici grandi appassionati che si dilettavano proprio con i computer, varie schede, e proprio con grandissima passione imparavano anche le funzioni basilari e anche qualcosa di più, tanto che ho amici programmatori informatici che con il tempo e con l'esperienza e sbattendoci un po' il muso hanno anche imparato da autodidatti, perché c'era questa curiosità a capire la novità.
Esatto, ecco,
manca forse questa spinta.
Hai usato due parole importanti, curiosità e autodidatta. Ecco. Oggi manca del tutto la curiosità, non c'è più la curiosità di sapere, perché è tutto pronto, è tutto già fatto, non devi fare niente. E poi nessuno si mette lì a imparare da solo, a spanettare, a sbatterci la testa, come dici tu, no? Fino a che non riesci. No, non lo fanno.
Perché è tutto comodo, è un po' il concetto della comodità che ci ha forse portato anche a spegnere la vena della curiosità, perché effettivamente è quello che fa andare avanti tante cose.
Esatto.
Poi niente, rispetto alla fantascienza e ad esempio serie TV, cinema o anche libri, in questo periodo c'è qualcosa che ti ha incuriosito, ti incuriosisce particolarmente?
Sì, allora, ho ritrovato William Gibson, che ho letto nel mio periodo cyberpunk di diverso tempo fa, adesso è uscito con un altro romanzo che ho visto su Urania, ho comprato in verso, ho iniziato a leggere quest'estate, ancora non lo finisco perché poi dopo vado al letto della scuola e compagnia e non ho tempo di leggere quanto lavoro. Però invece dal punto di vista delle serie TV, ben venga la smart TV con le serie TV a disposizione, non dobbiamo più aspettare l'orario. Ho visto la prima serie del racconto dell'Ancella, la prima stagione dell'Atwood, che veramente, cioè, una serie che mi ha saputo trasmettere un'angoscia paurosa. E anche lì, ecco, potremmo non essere lontani da quella realtà, ecco perché dico che l'uomo non impara mai dai suoi errori, basterebbe poco per come è organizzato oggi il mondo, veramente per ritrovarsi in scenari da fantascienza. L'abbiamo visto col Covid, cioè stiamo assistendo a delle scene che veramente abbiamo visto solo nei film di fantascienza finora, ecco, eppure lo stiamo vivendo. E poi adesso sto finendo di guardare tutto L'uomo nell'alto castello, che è veramente, veramente bello, veramente ben fatto, e leggerò sia i libri dell'Atwood, che è quello da cui è tratto questo romanzo, che è La svastica sul sole di Philip Dick, perché penso che meritino veramente.
Bene. Avete ascoltato Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache della galassia, da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafiti, con il contributo cibernetico del Cylon Prof Massimo De Santo. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.it, su Facebook alla pagina Fantascientificast, su Twitter sul profilo @fantascicast, sul nostro canale Telegram t.me/fantascientificast, sulla nostra community Telegram t.me/fsccommunity. Se siete particolarmente timidi, potete utilizzare la vecchia, cara e affidabile posta elettronica scrivendoci all'indirizzo redazione@fantascientificas.it. Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito, su Apple iTunes, su Spotify e su Podbean all'indirizzo podcast.fantascientificas.it. Se volete, potete lasciarci una valutazione a 5 stelle su Apple iTunes ed offrirci una birra romulana o un gotto esplosivo pangalattico, sostenendoci tramite una donazione PayPal utilizzando l'apposito pulsante sul nostro sito. Fantascientificast è una produzione amatoriale. Non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. L'autorizzazione SIAE 5612I5359. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Alexa 4 e l'equipaggio di Fantascientificast vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento alla prossima puntata lungo la rotta di Kessel.
scoperto che hanno una gran bella nave.
E hanno un capitano ancora più grande.
Allora, è finita a quanto pare.
Io dico che sarebbe il caso che ci muovessimo anche noi.
Capitano, ho appena ricevuto un ordine dal comando. Dobbiamo tornare alla base immediatamente. Cambiano equipaggio.
Se fossi umano, penso che ora la mia risposta sarebbe: andate al diavolo. Se fossi umano.
Che rotta, capitano?
Seconda stella a destra. Poi dritto fino al mattino.
Looks like you need a vacation. Enter the 5-Hour Energy Where Will the Tide Take You sweepstakes. You could win a $10,000 Dream Beach vacation. Imagine jet setting off to a tropical paradise, having fun in the sun, or diving at a gorgeous reef. It's up to you. No purchase necessary. Go to 5hetide.com for official rules and to enter. That's 5hetide.com. Enter today. Ends June 30th, 2024.